Torniamo in diretta, questa è Block Notes, appunto, di contemporaneità, e nello specifico dentro Block Notes, nella pancia di Block Notes, Book Notes, la rubrica dedicata alla cultura, alla letteratura, ai libri. Com'è che avevi individuato il sottotitolo, Valentino? Book Notes?
Un viaggio tra i libri.
Un viaggio fra i libri, un Book Notes, un viaggio fra i libri. Quindi in occasione della presentazione del libro di Martina Galletta, La dimora degli dei, abbiamo anche trovato, diciamo, il sottotitolo, il catenaccio alla trasmissione. Penso, Martina Galletta, possa essere una piccolissima soddisfazione questa, no? Che in contemporanea alla presentazione del suo libro, libro d'esordio, tra l'altro, mi corregga se sbaglio.
Sì, sì, d'esordio, assolutamente.
Salutiamo Martina Galletta, buonasera Martina, ben trovata.
Buonasera,
c'era anche Valentino De Luca qui con me.
E buonasera Martina, libro, romanzo di esordio, questo La dimora degli dei, edito per Infinito Edizioni, non un romanzo per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la sinossi, ambientato nella contemporaneità, ma che insomma scommetto ha dei richiami comunque anche al presente, comunque
purtroppo sì.
Infatti lì volevo arrivare, però questa è la seconda o addirittura terza domanda che volevo farle. Innanzitutto, come al solito da bravi conduttori, si parte sempre un po' dal far raccontare all'autore il suo primogenito, nel suo caso insomma il suo primo nato, ovvero questo La dimora degli dei. Di che cosa racconta, dove è ambientato? Accompagni un po' gli ascoltatori di Book Notes per mano all'interno del suo libro.
Ma certo, allora intanto buonasera a tutti. La dimora degli dei è ambientato nel 38. La protagonista è una giovane donna che si chiama Britta, che si sta dirigendo insieme a suo padre, che è un temutissimo industriale austriaco, e al suo fidanzato, che è un astro nascente del Partito Nazionalsocialista, verso Berlino, dove il loro matrimonio è, diciamo, l'evento più atteso del Reich. Soltanto che una nevicata eccezionale li bloccherà in un alberghetto di confine, e l'incontro con una serie di personaggi, tra cui nella fattispecie un anziano gentiluomo polacco, ma comunque una babele di personaggi di vario genere, tra l'altro con l'ombra del nazismo che si avvicina sempre di più, cambierà per sempre il destino di tutti, diciamo, e la guerra porterà il suo grande peso sulla vita di tutti, facendo poi compiere delle scelte molto estreme un po' a tutti i personaggi. Ecco, questa è una sinossi improvvisata, ma più o meno corretta, penso.
Beh, ma lo penso anch'io, essendo poi parto della sua mente, immagino che ci abbia pensato molto. Leggo un noir al femminile, immagino legato alla figura, al carattere, al temperamento di Britta, non convenzionale, soprattutto per i tempi nei quali è ambientato il romanzo, 1938. Che personaggio è questa Britta, a chi si è ispirato per delineare, insomma, questo personaggio e le caratteristiche che lo contraddistinguono?
Allora, dunque, Britta è sicuramente un personaggio non convenzionale per l'epoca, perché manifesta apertamente le proprie insoddisfazioni. Non che ovviamente le donne dell'epoca non ne avessero, ma lei, ecco, fa l'errore, o fa invece la cosa giusta, questo dipende poi dai punti di vista, di manifestarle, e questo le porta a un sacco di guai. In più Britta ha una grandissima passione per la letteratura, per tutto ciò che la incuriosisce, cioè un amante della cultura, in un mondo dove la cultura, diciamo, era riservata, soprattutto quella, diciamo, più elevata, soltanto all'ambiente maschile, e ha insomma un certo caratteraccio, ecco, tutte queste caratteristiche la porteranno a scontrarsi apertamente con l'ambiente maschile che la circonda. Ma in realtà devo dire che penso che il libro si riferisca a, diciamo, venga definito letteratura, diciamo, di genere femminile, anche perché tanti altri personaggi all'interno del romanzo raccontano la difficoltà dell'essere donna in quel periodo, e temo un po' anche in questo, francamente. Ce ne sono veramente tanti che affrontano varie difficoltà da vari punti di vista, banalmente da quello economico, quello sentimentale, quello della discriminazione, quello della violenza fisica. Quindi ci sono vari personaggi all'interno del romanzo che raccontano questo aspetto.
Come mai cimentarsi con un romanzo ambientato, diciamo, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, e non, per esempio, per scegliere, non so, visto che mi pare di aver capito che lei comunque è interessata molto alla rappresentazione del femminile e di personaggi femminili, magari ambientandolo in epoca contemporanea, sicuramente essendoci più libertà, essendoci ovviamente i tempi essendo per fortuna cambiati rispetto al 1938, magari anche più sfaccettature e libertà di movimento. Invece perché cimentarsi soprattutto poi con un romanzo d'esordio, già con uno quello che, non so, da esterno mi verrebbe da dire uno scoglio ancora maggiore, ovvero a ricreare un certo humus, un certo, come dire, retroterra culturale anche con la quale far interagire la propria protagonista femminile nel 1938.
Ma allora, innanzitutto mi interessava molto la sospensione che c'è nel periodo tra le due guerre, perché c'erano ancora, diciamo, tutte le ferite della prima guerra e anche tanti entusiasmi, no? Falsi poi, perché si sarebbe ricaduti nella seconda, però questa idea di sospensione mi dava l'idea di un terreno molto fertile per poter scrivere qualcosa, perché era paradossalmente meno violenta, ma anche molto più violenta di quando poi è scoppiata la guerra, che c'erano tutte le certezze varie. È un periodo di sospensione. In più, a me ha sempre affascinato il romanzo storico, perché trovo che più le libertà sono negate, più le situazioni sono difficili, più in realtà tutto ciò che è conflitto viene fuori e viene poi esplicitato nella realtà dei personaggi, di quello che dicono, di quello che pensano, di quello che vivono. Quindi più ostacoli avevo, meglio era, diciamo, per raccontare questa storia, ecco. Quindi in realtà l'aspetto storico mi ha sempre affascinato e anzi mi ha aiutato nel raccontare tutte queste difficoltà, che però, ripeto, secondo me, per quanto i tempi siano, grazie al cielo, cambiati, molte, mentre ne scrivevo, le ritrovavo anche nella realtà che viviamo attualmente.
Ma infatti adesso ci arriviamo. Prima di legare a, come dire, la contemporaneità con i richiami che possono esserci in questo romanzo, voglio però prima chiederle che tipo di madre letteraria è stata per i suoi personaggi e soprattutto nei confronti di Britta. È per esempio una, non so, un ionarrante, è una, come dire, una scrittrice onnisciente, per cui fa già sapere al lettore che lei sa già delle cose che poi accadranno, è una regista che accompagna Britta invece passo passo e quindi in un certo senso mantiene quel mistero e anche quel ignorare, diciamo, lo svolgimento della trama esattamente come il lettore. Insomma, che tipo di autrice è nei confronti dei suoi personaggi di fantasia?
Allora, innanzitutto, sicuramente la terza ipotesi mi sembra la più giusta, nel senso che nel mio romanzo il mistero, diciamo, lasciare il mistero al lettore è una cosa fondamentale, perché comunque è un noir, è un giallo, quindi non ho svelato nulla. Io sono un'attrice comunque, quindi di base il mio lavoro è quello lì, no? Un'attrice, una regista, scrivo solitamente per il teatro, quindi il mio approccio è stato veramente registico, nel senso, mi immaginavo proprio, addirittura, non so, qui è Campolungo, qui è soggettiva, qui è, non so, perché avevo bisogno di portare lo spettatore dove volevo, scusa, il lettore, vedi che... dove volevo io, quindi avevo bisogno di concentrare la sua attenzione via via sui dettagli, a volte anche falsi, a volte anche sbagliati, a volte non corrispondenti alla verità, per poterlo ingannare meglio e per poterlo anche intrattenere meglio. Quindi sicuramente un rapporto registico, e sicuramente il punto di vista è quello di Britta, non c'è dubbio, l'io narrante è quello di Britta, però è una Britta che ancora non sa quello che succederà e che quindi prosegue a tentoni in questa avventura senza indizi, ecco.
Martina, una cosa invece che un aspetto che a me piace molto, però è interessante capire, è venuta prima la vicenda, il noir, diciamo così, oppure è venuta prima la storia, cioè la storia con la S maiuscola, cioè quanto, diciamo, la Germania nazista, l'Anschluss, l'avviarsi verso la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, no? La rivelazione, no? Sempre più di quello che realmente è il nazista. E il nazismo è una cornice o è il centro del racconto? In che modo si equilibra con una storia che poi poteva essere ambientata, volendo o forse non volendo, da oggi fino al 1800, per dire, no, ecco, una storia abbastanza universale. Cosa ha pesato nella scelta di contestualizzare proprio in quel periodo e quanto è importante quel periodo nel caratterizzare questa storia?
Allora, guarda, le due cose che sono nate insieme sono state il periodo storico, che è stata la prima cosa in assoluto, e le figure dei personaggi protagonisti. Quindi Britta e la sua famiglia e il protagonista maschile, di cui adesso magari parlo poco perché sennò spoilerò tutto e mi dispiace. Quindi diciamo un po', io avevo iniziato a scrivere il romanzo con questi protagonisti in quel periodo storico, ma in un'altra location, e non mi convinceva, tant'è vero che buttai tutto e dici no, non, lasciamo perdere, non sono convinta. Quando poi ripresi in mano lo scritto qualche tempo dopo, dissi no, i personaggi funzionano, è l'ambientazione che non funziona, e quindi spostai nell'albergo. Però il nazismo c'è sempre stato, era proprio lo sfondo che mi serviva per raccontare alcuni tipi di dinamiche.
Ma tu quando dici, quando, allora, visto che il mio collega è passato al tu, Martina, allora,
no, scusate ragazzi,
anch'io mi permetto, io mantengo sempre radiofonicamente sempre un distacco con l'intervistato, e mi dicono che faccio male, perché soprattutto adesso va molto di moda il tu. Senti, ma io allora ti chiedo la prima location che avevi deciso, cioè non era più l'Austria?
No, era proprio, non era più terraferma, era tutto su una nave da crociera.
Ah, okay.
Soltanto che, cioè, perché quello che io volevo era un ambiente che fosse al contempo claustrofobico, da cui non potessi uscire proprio, e però molto lussuoso, che è un po' anche una metafora ovviamente del periodo della precedente alla Seconda Guerra Mondiale, no? Soprattutto per le classi più elevate. E la nave mi dava questa idea, però poi non tornava, non so, c'era qualcosa che non mi funzionava, e quindi poi spostandolo in un albergo bloccato sia dalla neve che poi da altri eventi, ho ritrovato la stessa, l'atmosfera appunto inquietante ma anche piacevole, quindi questo dualismo, però sulla terraferma, che era più congeniale alle mie, insomma, aspirazioni.
Senti Martina, ma c'è un registro estetico che hai seguito? Perché vedi, prima mi affascinava molto il fatto che tu dicessi che sei, no, sei persona di teatro, vieni dal teatro, e quindi è quella la tua formazione culturale, e poi ovviamente a un certo punto della tua vita tu adesso ti sei voluta cimentare invece con la letteratura diciamo pura, tu cura proprio al 100%, perché se invece intendiamo di scritto, mi pare di aver capito prima quando raccontavi che tu comunque già ti sei cimentata per il teatro con la,
sì,
scrittura, no? Ok, che però è diverso, insomma,
è totalmente,
sì, infatti è una cosa diversa. Allora, è totalmente, sono d'accordo con te, però la tua formazione, diciamo, teatrale, in un certo senso ha, come si può dire, ha influenzato, si potrebbe ritrovare, diciamo, a un occhio attento all'interno delle pagine della Dimora degli Dèi?
Guarda, sicuramente nei dialoghi, perché quello che io almeno, diciamo, ho avuto due varie influenze ovviamente letterarie, di cui magari poi parliamo, comunque mi sono ispirata molto allo stile anglofono più che quello mediterraneo, quindi insomma si ritrova anche tanta Agatha Christie, per dirti, in certe atmosfere, eccetera. Ma nei dialoghi ovviamente ho portato il teatro, quindi è tutto, cioè io li pensavo parlati, capito? Non riuscivo a pensarli scritti, quindi prima li pensavo vissuti e poi li buttavo giù, e quindi ho fatto un po' il percorso inverso, perché venendo da...
Ma giustamente, comunque, perché quella è la tua forma mentis.
Sì, è un lavoro pratico il nostro, quello, diciamo, quello teatrale è proprio pratico, e quindi diciamo che c'è molta pratica e c'è magari meno intellettualismo, nel senso ovviamente negativo del termine. Quindi sì, quello sì, ecco, cioè, ci ho messo molti sensi, ecco, molta sensorialità, anche per descrivere, non so, tanto la musica, io poi sono anche musicista, quindi non vi dico, ci ho messo di tutto, Chopin, tutta la musica dell'epoca, Lili Marlene, insomma c'è di tutto, no? Sia dalla musica, dicevo, che anche dal punto di vista culinario, olfattivo, sensuale, tutto, ecco, ci ho messo i sensi.
Ah, beh, quello è veramente, insomma, quindi dico anche ai nostri ascoltatori, se vogliono poi trasformarsi in lettori, sappiate che è una, come dire, è un'opera a 360 gradi, perché si legge, però avendoci tu messo i sensi, in un certo senso si ritrovano anche in un'opera d'arte totale, in un certo qual modo. E c'è stato una tua estetica a cui ti sei ispirata, non so, perché sai cos'è, che prima della Seconda Guerra Mondiale, secondo me, non so Alessio, io ho questa suggestione, sicuramente la premessa è, io sono molto influenzato da una per quanto riguarda questo periodo storico, da una certa estrica alla Wes Anderson, cioè sono gli ultimi, come dire, sprazzi di un mondo che poi, in un certo senso, con la Seconda Guerra Mondiale è stata una cesura, poi non ci sarà più quel tipo di mondo, soprattutto legato all'Europa, no? Perché ovviamente si impone il modello americano è più fresco, più giovane e spazza via totalmente, no? Poi non so se avete visto non mi ricordo il titolo, Gran Budapest Hotel, una cosa da...
Sì.
E quindi così. E quindi Martina, ti volevo chiedere, tu hai seguito anche esteticamente, non so, c'è stato qualche film oppure qualche rappresentazione teatrale che nella tua Austria, nell'Austria del 38, nell'Europa del 38, che Martina ha in mente, ha seguito mentre scriveva le pagine?
Ma guarda, io sono la cosa è strana, perché io sono molto antica per certi, cioè il libro è scritto in un modo abbastanza, da quello che mi dicono, almeno abbastanza fresco, nel senso che scorre a un punto di vista di una ragazza giovane, eccetera. Però in certe cose sono molto antica, perché mi sono andata proprio a ricercare com'era la divisa del portier d'hotel austriaco rispetto a quello francese, mi piacciono questi dettagli, sono molto precisa. Quindi avendo tra l'altro molto amore per un certo tipo di letteratura, soprattutto appunto quella del 34-38, vedi la Christie, vedi adesso una serie di altri scrittori che non cito, avevo proprio un'infarinatura di queste cose, quindi sono andata poi a studiare e ad approfondire molto. Quindi diciamo che l'epoca è descritta con dei dettagli molto minuziosi, quasi ossessivi, anche proprio la forma dei vestiti, degli abiti, delle maniche, tutto, è proprio tutto studiato, ecco, sono stata molto precisa, quindi più che uno stile che mi ha ispirato, mi sono proprio fatta ispirare da com'era, da com'era davvero, studiando tantissimo, ecco, in questo senso qua, e sperando di restituire proprio, perché quell'epoca lì è proprio differente, come dicevi tu, cioè c'è una cesura poi che cambia completamente, ed è quello che mi affascinava, quell'ultimo pezzetto di quel periodo lì, ecco.
E vista, diciamo, la tua professione, o la tua, una delle due tue professioni, c'è possibilità di vederlo?
No, tre. Aspetta, è pure musicista.
Tre. È possibile vedere questo libro, immaginarlo come, non so, uno spettacolo teatrale o magari, non so, un film?
Infatti sai che avrei voluto chiederglielo, perché quando ha detto che avrei voluto, ma voglio far parlare anche te, voglio farti entrare nel mondo della dimora degli dèi anche a te, Alessio, c'è posto per tutti, insomma, in questo hotel del 38. E volevo chiedere alla nostra Martina, visto che mentre parlava, no, Alessio lo diceva, io mi immaginavo prima i dialoghi, pensa com'è la mente umana, no? Se tu giustamente vieni dal teatro e vivi di dialoghi, non so, il teatro non è solo dialogo ovviamente, però insomma si compone gran parte di questi, poi quando fai altro il primo approccio è appunto un approccio dialogato, un approccio parlato, e quindi quando ho detto quella cosa subito mi è venuto in mente, ma chissà se lo vorrà mai portare a teatro.
Sì, allora in teatro sarebbe un sogno, guarda, è pensato per entrambe le cose, in teatro, vabbè, per me sarebbe veramente una cosa meravigliosa, ma anche al cinema, anzi è adatto veramente per entrambe le cose, è proprio pensato anche un po' così ed è pensato anche un po' per quello, quindi sarebbe veramente bello. Poi tra l'altro c'è una location sola, quindi fai spendere anche poco alla produzione.
questa è una cosa. Dici, casomai fosse in ascolto qualcuno, dice, ma manco spendi, ma meno spendi, insomma, favorite. Beh, chissà se questa nostra chiacchierata arriverà mai alle orecchie. Io poi, per carità, sono anche ignorante immagino di un produttore, quindi se servirebbe un produttore che viene, come dire, interessato, viene rapito dalle atmosfere della dimora degli dèi e decide sì, questo lo devo portare a teatro. Senti, ma che momento, ne approfitto di averti qui ai microfoni di Radio Città Aperta per veramente solo una domanda che non riguarda il tuo libro, ma che momento è questo per il teatro? Si sta tornando a teatro?
Allora, guarda, meglio di prima, sicuramente c'è stata una ripartenza. Io sono stata di recente a vedere colleghi, amici a teatro e ho avuto veramente la grande gioia di vedere i teatri finalmente riempiti di persone felici che volevano stare là. Però ancora non basta, nel senso che dobbiamo recuperare 2 anni di lavoro, quindi abbiamo, insomma, c'è ancora tanto da fare e comunque c'è ancora un po' di paura giustificata assolutamente nelle persone, e quindi stiamo ingranando piano piano, però bisogna insomma fare di più, ecco, ci vorrebbe più aiuto, più sovvenzioni, è un periodo difficile. Poi noi tanti teatranti sono abituati, i teatranti vivono di momenti difficili da Shakespeare in poi, quindi siamo abituati, però ecco, se andasse un po' meglio sarebbe meglio.
Secondo te, Martina, che cosa ci ha detto del rapporto che il nostro paese ha con il teatro questi due anni di pandemia?
Allora, io credo che il fatto che, devo essere sincera...
Che non ce lo filiamo innanzitutto.
No, allora guarda, in realtà no, perché poi il teatro di per sé, cioè in teatro, la gente che ama il teatro ci andrà sempre, cioè il teatro non morirà mai. Io di questo sono convinta, ma non per una speranza mia, è proprio una mia convinzione, perché è una agora civile, è l'ultima agora civile dove le persone possono riunirsi e vivere insieme un qualcosa che possa essere sia politico che artistico che umano. Quindi su questo non ho dubbi che ci sia speranza, però diciamo che durante la pandemia quello che ho notato anche dal punto di vista governativo e politico, tutto aveva un senso tranne la cultura, cioè tutto veniva aiutato, cercava di portarlo avanti tranne la cultura, che era invece l'unico strumento che avevamo per gestire anche sia emotivamente che psicologicamente quello che stavamo e che stiamo vivendo, soprattutto per i più giovani. Io faccio questa piccola digressione che mi ha molto colpito. So che adesso c'è tutta questa polemica sui temi, mica temi al liceo, no? Se farne rifare, non farne rifare. Allora, ma a prescindere che uno voglia diventare scrittore o meno, ma la capacità, per esempio, di scrivere i propri pensieri, di rielaborarsi in qualche modo, ma è fondamentale, si toglie quello. E ti toglie il teatro, e ti toglie il cinema, e ti toglie la musica, noi diventiamo delle macchine praticamente, non so.
Noi non diventiamo delle macchine, diventiamo semplicemente dei clienti. Diventiamo dei clienti che devono andare al centro commerciale, la stay at home economy, così si chiama, no? Perché poi giustamente chi si lamentava dal punto di vista artistico la mancanza di spazi comuni veniva risposto, ma comunque c'è Netflix, c'è Amazon Prime, ci sono tanti spazi, ve li portiamo direttamente a casa che avete, vabbè, ma qua sarebbe un mondo per autopubblicità, per chi vuole c'è su cittaperta.it la bella chiacchierata che facemmo con Ascanio Celestini nel pieno della pandemia, e giustamente lui diceva questo, diceva anche un po' quello che hai detto tu, Martina, soldi a tutti, ma evidentemente però a attori, maestranze del mondo del teatro, del cinema, della cultura, veramente ridotti al lumicino, se non addirittura a zero, perché un mix di chi se ne frega, un mix di non è importante, un mix di ma l'artista vive di non sa cosa, di nuvole pensieri, e quindi insomma sono mentalità che sono un po' radicate soprattutto nelle nostre istituzioni. Speriamo che invece la pandemia abbia dimostrato come devono essere tagliate via, spazzate fuori, ci vuole una nuova mentalità che riguarda anche la cultura.
Per concludere, Martina, riprendo la domanda con cui Valentino ha aperto l'intervista. Ovviamente questo libro arriva in un momento storico in cui purtroppo l'aria che si respira è drammaticamente simile, forse un po' più simile.
Però tu, Martina, aspetta, quando l'hai scritto? A scanso di equivoci.
Nel 2020.
No, vabbè, è chiaro, diciamo che è stata...
proprio l'hai scritto proprio in piena pandemia?
Sì. Peraltro l'ho pubblicato il 24 febbraio, cioè il giorno della dichiarazione dello scoppio della guerra.
Che poi in realtà...
una serie di coincidenze surreali.
No, diciamo, nel senso, l'atmosfera che si respira, soprattutto anche qui in Italia, un certo tipo di comunicazione mediatica e anche politica, sembra un pochino più quella forse precedente la prima guerra mondiale, però ci sono delle attinenze, almeno nella narrazione, è una narrazione molto polarizzata questa qua sulla guerra fra Russia e Ucraina, no? Come purtroppo avviene sempre, è avvenuto anche col Covid, bianco-nero. Qualcuno paragona, diciamo, e stigmatizza, diciamo, un'eccessiva così valutazione delle motivazioni che possono aver spinto la Russia a intervenire come quell'atteggiamento consenziente che le grandi potenze europee, la Francia e l'Inghilterra in primis, proprio negli anni in cui avviene, che si svolge il tuo romanzo, no, 38-39, avevano nei confronti di Adolf Hitler, che si annetteva la regione dei Sudeti per motivo molto simile, dicendo qua ci stanno le popolazioni di lingua tedesca, e poi si annetteva l'Austria, anzi al contrario, insomma, voglio dire, ti sei trovata purtroppo, purtroppo nel senso, perché una guerra non è mai una buona cosa che avvenga, no, contestualizzata un po' con questo, è una contestualizzazione che accetti, che in qualche modo ha un senso, oppure sì, ovviamente la storia è storia e quello che sta avvenendo adesso non c'entra nulla, quindi...
No, anzi, mi colpisce molto quello che dicevi, perché è vero che ci sono tantissimi parallelismi con la prima guerra mondiale, con lo scoppio della prima, infatti nel mio romanzo si parla anche tanto della prima, perché si parla del padre della protagonista, che ovviamente essendo una generazione indietro ha fatto la prima, e si parla della seconda. E la cosa che mi stupisce ogni volta, mentre la studiamo, perché ovviamente l'ho studiata, ristudiata, eccetera, è che pensavo, ma cavolo, ma come hanno fatto questi della prima a non rendersi conto che stava scoppiando la prima? E poi, ma cavolo, ma come hanno fatto questi della seconda? E purtroppo, di cose, mi sembra di capire che, cioè, mentre sta succedendo, in qualche modo non riesci mai a capire la vera gravità. Cioè, come quando si innesca quel meccanismo a valanga, per cui tu pensi sempre che si possa rimediare, poi a un certo punto non si può più. Ecco, io spero che noi almeno in questo frangente riusciremo, memori di quello che è successo prima, dove poi alla fine di vincitore non c'è stato nessuno, perché veramente c'è stata una tragedia senza pari, che si riesca a fermare l'effetto valanga prima. Ma guarda, anche se fosse per motivi economici, non umanitari, ma economici, ma che si fermasse, perché poi quando parte la valanga è finita.
Mi permetto di chiudere con una battuta, bisognerebbe spiegarglielo in primis, no, lo dico io, al nostro premier, che ieri ha concluso il discorso, assolutamente, insomma, un discorso che parlava di pace del presidente ucraino Zelensky, invece mettendosi un po' l'elmetto. Questa è la mia considerazione, però effettivamente penso che il tuo messaggio sia questo, sia guardiamo quello che è successo in passato per evitare, no, non solo di ripetere gli stessi errori, ma soprattutto evitare di non comprendere le dinamiche in atto, perché poi alla fine...
è bella questa cosa del trovarsi in mezzo. Martina, hai detto un concetto veramente, secondo me, che in questo momento storico dovremmo fare nostro. Attenzione che spesso, anzi sempre, ci si ritrova in mezzo alle situazioni e se non si sta attenti alle dinamiche, se non si è padroni di quello che si sente, di quello che si scrive, di quello che si vede, insomma, ti ritrovi in mezzo a una situazione senza veramente che tu ne abbia contezza di come ci sei finito dentro. E, insomma, questo è assolutamente un bel messaggio che mi sento di sposare, come un bel messaggio è per tutti quei nostri ascoltatori quello, se vogliono appunto appassionarsi con un romanzo, quello di Martina Galletta, con La dimora degli dèi, per Infinita Edizione, uscito il 24 febbraio scorso, come lo ricordava poc'anzi l'autrice. E niente, insomma, Martina, veramente, come al teatro, so per certo che non si può mai dire auguri in bocca al lupo, non si può mai dire... No, ok. In letteratura ti è giunta voce che ci sia la stessa scaramanzia, per cui non si può augurare buona vita al libro, così... non so,
no, buona vita al libro mi piace tanto.
Ti piace? Allora, quello è, insomma, l'augurio di città aperta. E poi chissà, ogni volta che sforni una nuova idea, sei sempre gradita ospite per venire qui a Book Notes a parlarne. Martina, grazie mille.
Grazie a voi tantissimo. Buona serata a tutti.
Buona sera, Martina Galletta, La dimora degli dèi, Infinite Edizioni. Ciao, buona serata.
Ciao, ciao a tutti.